collegialità di tutti i vescovi cattolici di riequilibrare all'interno della leadership cattolica il dogma del primato del pontefice romano. Allora il concilio voleva, si capisce, ribadire il dogma del primato, ma contestualizzarlo in maniera nuova, e cioè nel contesto della collegialità episcopale, che è stata affermata nel documento fondamentale del Concilio, come sapete, la Lumen Gentium, che è appunto il grande documento della collegialità, cioè che questo primato papale si colloca nel quadro di un collegio che è quello dei vescovi. E effettivamente la speranza qual era? È che la collegialità episcopale riuscisse a rileggere il dogma del primato in una luce nuova, meno assolutista, se posso adoperare questo termine, meno solitaria, cioè che la leadership della Chiesa Cattolica fosse sì sempre presieduta e governata dal Papa primo e infallibile, ma nello stesso tempo che ci fosse una partecipazione dell'Episcopato mondiale cattolico a questa leadership. Allora si pensava che il primato sarebbe stato reinterpretato o ricontestualizzato alla luce della collegialità. E invece è successo il contrario, e cioè è la collegialità episcopale che è stata realizzata a partire dal dogma del primato, per cui la struttura che è stata creata da Paolo VI come espressione di tutto l'Episcopato Cattolico Mondiale, cioè il Sinodo dei Vescovi, è una struttura che è stata dal Papa, purtroppo, secondo me, privata di poteri decisionali, ha soltanto poteri consultivi, cioè è un organo di consultazione. Beh, il Papa che naturalmente terrà conto di quello che dicono i vescovi, eccetera, eccetera, però non è un organo che possa con il Papa decidere quello che è il pensiero, la dottrina, le indicazioni del centro della cattolicità. Ecco, quindi la collegialità episcopale secondo me è la prima speranza di lutta, perché l'organo che doveva realizzarla ha dei poteri soltanto consultivi. Un'altra speranza delusa, almeno parzialmente delusa, è quella dei laici, perché il Concilio Vaticano II, con una decisione storica importantissima, come sapete, nel documento sulla Chiesa ha anticipato il capitolo 2 sul popolo di Dio rispetto al capitolo 3, la gerarchia, la struttura gerarchica della Chiesa. Questo lasciava prima partecipazione dell'assemblea alla celebrazione vissuta realmente, eccetera, è una concentrazione, si può dire, una vera e propria concentrazione con il sacerdote. Non solo, ma c'è stata una grande, diciamo, un grande riequilibrio nella impostazione complessiva della messa, nel senso che resta naturalmente il tavolo, l'altare, l'eucaristia, che è il centro della celebrazione, ma ha acquistato un grande peso la lettura della Bibbia, la spiegazione della Bibbia, l'omelia, quella che il Concilio chiama la mensa della parola di Dio. Quello che porterà i frutti migliori. dire, ci sono naturalmente dei limiti, eccetera, eccetera, ci sono delle cose da superare, da migliorare, però l'apertura ecumenica della Chiesa cattolica, che è stata voluta e è decisa da Vaticano II, questo è un fatto di enorme portata, di enorme significato e ha praticamente aperto un orizzonte nuovo per la Chiesa cattolica, ma nuovo anche per tutte le altre Chiese. E quindi questo è un fatto di straordinaria importanza e credo, lo hanno detto anche i papi, che diciamo questa scelta di apertura ecumenica è una scelta irreversibile. E ora vengo all'ultimo punto, e cioè vi voglio leggere praticamente tre affermazioni del Concilio su temi che ci riguardano, tutti ci riguardano, ma temi di cui si parla e che sono anche continuamente presenti nel nostro quadro. E cioè tre affermazioni, una brevissima, una sull'ateismo. Voi sapete che l'Europa, che qualcuno continua a chiamare cristiana, è il continente più ateo di tutti. Non c'è nessun continente in cui l'ateismo è così diffuso come nella nostra Europa. Bene, il Concilio sull'ateismo ha detto un paio di frasi che a me sembrano molto belle e che ho voluto riproporvi. Dunque, intanto il Concilio non ha condannato l'ateismo, cosa contraria a tutta la tradizione precedente di papi e di congregazioni romane, eccetera. Non c'è una condanna dell'ateismo, non c'è neanche la menzione della famosa condanna di Pio XII del 1949, quando condannò il comunismo. Qui abbiamo, diciamo, i testimoni scomunicati nel 1949. Bene, quella scomunica, forse perché riguardava l'Italia, comunque non è neanche menzionata. Tutte le condanne dei papi precedenti sono menzionate, ma in una nota, soltanto a piedi pagina, non sono in nessun modo messi in evidenza. E invece si fa un altro discorso, che è questo. Il Concilio ritiene che le ragioni degli atei, cito, debbano meritare un esame più serio e più profondo. Cioè, davanti all'altro, tu, cristiano, devi capire le ragioni. Ci saranno delle ragioni, le devi capire, comunque le devi conoscere. vede il sorgere e diffondersi dell'ateismo, cito, anche i credenti hanno una certa responsabilità. Anche questa è un'affermazione molto seria, molto profonda. Poi, vi leggo un'altra frase che trovo bellissima sul primato della coscienza. L'espressione primato della coscienza non è del Concilio, l'ho messa io, però sentite quello che dice il Concilio. La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce di Dio risuona nell'intimità della persona. Guardate, questo è quello che il Concilio ha detto sul dialogo interreligioso, perché anche questo è un discorso che mi sembra molto bello. Allora sentite qua, nel documento Nostra Aetate, la Chiesa Cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni di cui ho parlato prima, le grandi religioni del mondo. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa, Chiesa Cattolica, crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. Una visione irenica, non polemica, dei rapporti con le altre religioni. Questi rapporti, dice il Concilio, devono essere coltivati per mezzo del dialogo e della collaborazione, e questa è l'ultima frase, il dialogo e la collaborazione devono servire a far progredire i valori spirituali, morali e socioculturali che si muovono nei seguaci delle altre religioni. Cioè, c'è qui un atteggiamento, non solo un atteggiamento irenico, di rispetto, eccetera, eccetera, ma un atteggiamento per il quale quello che tu devi fare è quello di far progredire i valori che si trovano, eccetera, che si trovano nei seguaci di queste altre religioni. Dunque, un atteggiamento molto bello, devo dire. degna di essere conosciuta e anche meditata e praticata. Ecco, io concludo dicendo che ci sarebbero naturalmente tante altre cose da dire sul concilio, ma voglio concludere dicendo che secondo me per molti aspetti il concilio è ancora